Pensieri a voce alta,
a cura di Guido Landolina, pubblicato nel novembre 2005, prima parte di 2. La deriva dei continenti. Gerusalemme, centro della Terra? La concezione della forma della Terra nell'antichità e la credenza diffusa che Gerusalemme si trovasse al centro del mondo. Né il segno del soprannaturale del luglio 2005 avevamo iniziato a parlare di Fernand Crombet, grande studioso francese, e delle moltissime opere da lui lasciateci e che da oltre 30 anni sono oggetto di approfondimento scientifico da parte di molti studiosi. In quella circostanza avevamo trattato il tema dello tsunami asiatico del dicembre 2004 e di un altro tsunami di oltre 3.000 anni fa, che le decrittazioni dei geroglifici dei cartigli reali egiziani fatte da Crombet ci avevano descritto aver invaso il Mediterraneo e in particolare l'Egitto in occasione di quel «Fermati, o sole!» gridato a Dio da Giosuè, al fine di guadagnare tempo prezioso in una battaglia in Palestina che si stava rivelando decisiva per la conquista della terra promessa da Dio ad Abramo. Battaglia che avrebbe dovuto però concludersi prima del sopravvenire della notte. Il rallentamento della rotazione della terra intorno al proprio asse che gli egiziani, fonte insospettabile perché nemici di Israele, avevano scritto essere imputabile al potente Dio degli ebrei, garantì una maggior durata dell'illuminazione solare, ma produsse come effetto collaterale uno tsunami dovuto al rallentamento di velocità e quindi ad un movimento inerziale in avanti dei mari e degli oceani che avevano invaso molte terre e fra queste appunto l'Egitto, con funeste conseguenze. E dunque, sempre pensando a Crombet, scienziato multidisciplinare e mistico, che ho pensato di affrontare questa volta un tema che farà riflettere taluni, che forse saranno poi più prudenti nel negare alla Bibbia il senso di una ispirazione divina, sia pur sotto forme che bisogna sapere interpretare. Fin dall'antichità l'uomo ha cercato di immaginarsi forma e dimensioni della terra. Erodoto, vissuto intorno al 450 a.C., fu anche un grande viaggiatore e lui si convinse che la terra avesse una forma sostanzialmente circolare, circondata da quel che veniva chiamato fiume-oceano e fosse inoltre attraversata da mari interni. Non vi era ancora un'idea esatta delle sue dimensioni. Peraltro, quella forma circolare concordava con una idea che allora, non si sa bene perché, era abbastanza diffusa anche nel mondo greco, per cui Gerusalemme doveva essere al centro della terra. Al riguardo, Fernand Crombet dice che nell'atrio della basilica fatta costruire dall'imperatore Costantino su Golgota si mostrava ai pellegrini, tra il Calvario e il Santo Sepolcro, il luogo dei sacrifici di Abramo e Melchisedec, e si faceva del Santo Monticello il centro del mondo, interpretando alla lettera e non simbolicamente, con San Cirillo, Sant'Ilario e San Gerolamo, il passaggio del Salmo 73-74, versetto 12. Dio ha operato la salvezza al centro della terra. È ben noto a tutti gli specialisti quanto gli antichi testi biblici possano prestarsi a più di una interpretazione e traduzione. Le traduzioni sono spesso in funzione anche della interpretazione che un esegeta ritiene di poter dare al testo che ha sotto gli occhi quindi sono talvolta anche abbastanza divergenti. In ogni caso, il suddetto versetto citato da Crombet nella traduzione della Sacra Bibbia, Edizioni Paoline 1968, suona: Eppure Dio è mio re da sempre, lui che dà la salvezza in mezzo alla terra. Mentre nella versione della CEI del 1996, Edizioni San Paolo, viene tradotto: Eppure Dio è nostro re dai tempi antichi, ha operato la salvezza nella nostra terra. In tale ultima versione, la traduzione nella nostra terra non riflette evidentemente il concetto di in mezzo alla terra e di al centro della terra. L'idea che Gerusalemme potesse trovarsi addirittura al centro della terra deve forse essere sembrata a più di un esegeta una pretesa un poco megalomane e quasi fondamentalista. Oppure che gli antichi testi scritturali fossero stati adattati alle credenze di quell'epoca, fatto questo che potrebbe spiegare la preferenza per una traduzione meno letterale dell'antico ebraico. Crombet è stato un geniale decrittatore dei geroglifici, del copto e di altre lingue antiche, ed esperto in particolare anche nell'ebraico. Egli scoprì che egiziano, cananeo ed ebraico erano all'origine sostanzialmente una stessa lingua, ma dialettalmente diversa. Lo stesso Abramo, prima della partenza dalla sua terra, parlava una lingua semitica, ma quando su ordine di Dio dovette recarsi in Canaan, si trovò con la sua tribù isolato in un paese di lingua camitica, giacché Canaan era l'ultimo dei figli di Cam. Egli dovette mettersi, spiega Combrett, a parlare in cananeo e nelle generazioni seguenti i suoi discendenti dovevano aver totalmente perso l'uso del semitico. Ecco perché, continua Combrett, molti orientalisti dicono che l'ebraico è sostanzialmente identico al cananeo. Ma Canaan era il fratello di Egitto, Misraim, quest'ultimo fondatore della nazione egiziana. I cananei e gli egiziani parlavano così delle lingue sorelle e pertanto, ad eccezione di certe probabili varianti dialettali, l'egiziano e il cananeo e di conseguenza l'ebraico erano la stessa lingua. Non furono i cananei ad adottare la lingua della tribù di Abramo, ma fu quest'ultima ad adottare quella del popolo cananeo, tanto che gli stessi ebrei chiamavano la loro lingua il cananeo. Mosè, autore del Pentateuco e in particolare della stessa Genesi, fu allevato e istruito, come dice la stessa Bibbia, in tutta la scienza degli egiziani. Pensava in egiziano e usava gli stessi procedimenti logici degli egiziani e parlò dunque l'egiziano, come se fosse stata la sua lingua ebraica materna, dalla quale però non differiva quasi. L'egiziano si è tuttavia conservato nel copto, una lingua monosillabica come lo erano tutte le lingue primitive, che, mantenutosi nei millenni straordinariamente intatto, ancora oggi è il più antico testimone delle lingue camitiche antiche. Ora, Crombet scoprì nell'ebraico antico le antichissime origini monosillabiche copte e trattò tale ebraico come una lingua monosillabica. In tale lingua, ognuna delle sillabe rappresenta, spiega Crombet, una o più delle nostre parole, nel senso che un monosillabo può esprimere addirittura degli interi concetti, mentre i nostri termini di relazione, congiunzioni, preposizioni o altro, sono inutilizzati. Poiché le sillabe sono radici, esse rappresentano sia un sostantivo che un aggettivo, un verbo all'infinito, al passato, al presente, senza cambiamento di forma. È stata necessaria, i lettori vogliano scusarmi, questa digressione linguistica per comprendere meglio quanto ora diremo. Il versetto 12 del Salmo 73, che tanto aveva colpito Crombet e che nella traduzione antica veniva letto «Dio ha operato la salvezza al centro della terra», ma che nella attuale è già citata versione CEI, è tradotto «Dio ha operato la salvezza nella nostra terra» e viene letto da Crombet in ebraico così. Vi riporto alla lettura del testo. Partendo da destra verso sinistra e individuando in ognuna di queste sette parole ebraiche il significato originario delle singole radici copte che vi erano contenute, Crombet ricavò rispettivamente il seguente testo. Quello che Elohim, reggere, estremità, costituito terra, generato prima, parola inizio creare, salvare, operare uomo specie, elevare croce in ostaggio, asse, superficie, terra. In maniera coordinata, cioè logica, quanto precede viene letto da Crombet, colui che Elohim ha costituito per reggere le estremità della terra, che egli ha generato prima di crearlo con la parola all'inizio. Ha operato la salvezza della specie umana, elevato in croce in ostaggio, nell'asse della superficie della terra. Questa traduzione, che grazie ai monosillabi copti contenuti nelle singole parole ebraiche, è molto più ricca del testo usuale del versetto 12 del Salmo 73. Ne rispetterebbe appieno la sostanza spirituale, e cioè Dio. Nota del redattore attraverso Gesù Cristo, Verbo incarnato. Ha operato la salvezza, nota del redattore dell'umanità, al centro della terra, dove il centro, e questo è il punto nodale del nostro discorso sulla deriva dei continenti, viene qui inteso in senso geografico rispetto alla terraferma del pianeta Terra. Alfred Wegener e la sua famosa teoria sulla deriva lenta dei continenti. Ce n'era più che a sufficienza perché Crombet, che nella verità anche scientifica della Bibbia, correttamente tradotta e interpretata, credeva con fede assoluta, si dedicasse allo studio delle implicazioni geografiche di questo salmo. Ne sono scaturiti alcuni volumi di carattere scientifico sulla interpretazione della Genesi e sulla formazione della Terra. Crombet si ricordava infatti della teoria del famoso geofisico tedesco Alfred Wegener sulla deriva lenta dei continenti, teoria che all'inizio sembrò tanto originale da testare non poco scetticismo nell'ambiente scientifico dei primi decenni del Novecento. In realtà anche altri geografi e geologi avevano prospettato nell'Ottocento una ipotesi del genere, quantunque il primo, che sembra aver avuto il merito della priorità, sia stato Placé in una sua opera del 1668. Wegener, esaminando e riflettendo nel 1910 su una carta geografica del globo, fu colpito vedendo quanto le due opposte sponde dell'America del Sud e dell'Africa occidentale combaciassero quasi perfettamente fra di loro, dall'idea che una volta avessero fatto parte di un unico continente. Successivamente, nel 1911, venuto casualmente a conoscenza di conclusioni paleontologiche ammettenti l'esistenza di un legame terrestre fra il Brasile e l'Africa, fu indotto a fare un esame sommario dei risultati che sarebbero scaturiti dall'applicazione dell'idea delle traslazioni laterali in geologia e paleontologia. Egli ottenne delle conferme importanti che lo convinsero dell'esattezza sistematica delle sue teorie, che vennero portate alla conoscenza del pubblico nel 1912. Egli supponeva che all'origine tutti i continenti formassero un blocco unico, ma che questo blocco, in differenti epoche geologiche, si fosse scisso in numerosi tronconi successivi che si erano allontanati lentamente gli uni dagli altri, spinti costantemente verso ovest e verso l'equatore da una forza sconosciuta. Il colpo di genio di Fernand Crombet, a 2000 metri sotto il livello dei mari. I geologi oggi ammettono generalmente quell'origine dei continenti da un blocco unitario che essi chiamano Pangea, ma all'inizio non tutte le ricostruzioni scientifiche di Wegener convinsero ed altre si dimostrarono errate, avendo per di più Wegener dato l'impressione di aver fatto in qualche caso delle forzature per far quadrare meglio la sua teoria. Inoltre, le coste dei continenti, almeno così come le possiamo noi vedere oggi, non combaciavano perfettamente. Ma ecco l'ispirazione del colpo di genio. Crombet ebbe l'idea di effettuare dei rilievi sulla conformazione dei continenti non a livello attuale delle acque di superficie, come aveva fatto da Wegener, ma partendo dal presupposto biblico che il diluvio universale, con l'apertura delle cataratte del cielo, fosse stato una realtà che aveva aggiunto acqua a quella degli oceani di prima del diluvio. Egli volle effettuare i riscontri di eventuale coincidenza delle opposte sponde a livello sottomarino, cioè a quello che presumibilmente avrebbe dovuto essere il livello delle acque e della terraferma prima del diluvio, livello da lui calcolato 2000 metri sotto l'attuale livello medio degli oceani, che è circa di 4000 metri. Sorvolo qui su come egli sia riuscito a capire e fare questi calcoli, perché altrimenti andrei fuori tema e vi priverei del piacere di un'altra scoperta, magari in uno dei prossimi pensieri. Crombet poté comunque disporre di carte marine più moderne e aggiornate di quelle di Wegener, lette da un'angolazione nuova ed utilizzando nei suoi studi anche i rilievi dei fondali oceanici che nel frattempo erano stati elaborati grazie alla tecnologia e alle prospezioni delle ricerche sottomarine durate alcuni decenni, specialmente nella seconda parte del Novecento. La sua scoperta è stata sensazionale, anche se fatta per ora passare quasi inosservata nel mondo della scienza ufficiale, forse perché avrebbe demolito troppe teorie di tanti cattedratici, teorie prestigiose, ma che si sarebbero rivelate campate in aria, o perché avrebbe avuto troppe implicazioni religiose e avrebbero riaccreditato la Bibbia come opera di ispirazione divina presso un mondo scientifico e accademico sostanzialmente ateo o laicista, o quantomeno laico, assertore per di più anche in geologia della teoria di un evoluzionismo lentissimo. In base ai principi geologici dell'attualismo di Charles Lyell e dell'evoluzionismo di Charles Darwin, la deriva dei continenti veniva infatti immaginata lenta, accaduta impercettibilmente nel corso di centinaia di milioni di anni, Secondo le scoperte di Crombetti, invece, la deriva, lungi dall'essere stata lenta, fu la conseguenza improvvisa di un cataclisma planetario di immani proporzioni nel corso di pochi mesi in occasione del diluvio universale. Piogge che sommarono i loro effetti con quelli di tsunami di smisurata ampiezza e violenza, provocati sia da sconvolgimenti tellurici con movimenti orogenetici, sia dalla spaccatura in più tronconi del continente unico di Pangea con l'inizio della deriva di quelli che sarebbero divenuti gli attuali continenti. Lo tsunami del dicembre 2004, con i suoi 300.000 morti in Estremo Oriente, che ha colpito di onda in onda persino le coste dell'Africa orientale, fu provocato da una relativamente modesta frattura di una faglia sottomarina. Possiamo allora provare a immaginare che razza di tsunami mondiale possa avere provocato la spaccatura della terraferma e la deriva dei vari continenti. Crombetta accertò dunque, dopo anni di studi pazienti e infaticabili, i punti pressoché esatti di originaria congiunzione fra i vari continenti, proprio alla profondità da lui intuita, e cioè circa 2000 metri sotto l'attuale livello degli oceani. Tale livello inferiore era infatti quello di un unico oceano, che a quei tempi circondava le terre del continente unico di Pangea, la quale era quindi mediamente molto più elevata sul livello dell'oceano stesso di quanto non lo siano le terre attuali dopo l'aggiunta delle acque del diluvio. Detto oceano ha finito per prendere poi nomi diversi dopo la deriva dei continenti, con la formazione anche di mari interni. Il Dio dell'Antico Testamento. Il Dio della Bibbia non si limitò a dire che avrebbe distrutto l'umanità empia e corrotta con le acque, ma forse, per essere ben sicuro del risultato finale, volle distruggere anche la terraferma e innescò con la sua volontà quelle famose spinte trasversali, cioè quelle forze misteriose, che costituivano un'autentica spina nel pensiero di Wegener, che avrebbero distrutto la bellezza costruttiva dell'originario capolavoro divino. Dice infatti la Bibbia: allora Dio disse a Noè: è venuta per me la fine di ogni uomo, perché la terra, per causa loro, è piena di violenza. Ecco, io li distruggerò insieme con la terra. E certo, per chi non crede nella potenza creatrice di Dio o in nome della sua bontà dimentica l'altro suo attributo della giustizia, è duro accettare un suo diretto intervento per distruggere sia pur parzialmente la terra nella sua originaria configurazione e clima, come pure una umanità che si era ormai completamente corrotta, salvo Noè e la sua famiglia, preservati da Dio per salvare la stirpe umana e dare inizio ad un nuovo ciclo vitale dopo quello di Adamo ed Eva. Ma a Dio premeva l'aspetto spirituale, la salvezza, cioè dell'anima dell'uomo, per il regno dei cieli. Di quel passo l'umanità si sarebbe corrotta e dannata totalmente, e sarebbe stato vanificato, grazie a Satana, il progetto creativo di Dio: avere un popolo di figli uniti a lui in cielo per l'eternità. Egli decise dunque di tagliare alla base il fusto corrotto della pianta con i suoi rami incancreniti e lasciare crescere un nuovo pollone per dare origine a una nuova umanità che potesse un giorno accedere al regno per una vita che sarebbe stata eterna, grazie alla redenzione in seguito operata dal Verbo incarnato. Che la deriva sia stata conseguenza di un evento planetario catastrofico e improvviso è peraltro dimostrato dalle scoperte fatte da Crombet analizzando appunto le carte dei fondali marini di tutto il globo. Egli ha trovato non solo le tracce della scia lasciata sul fondo marino dai vari continenti mentre strusciavano durante il loro percorso di spostamento rispetto alla posizione originaria, come potrebbe essere la traccia lasciata da un oggetto pesante trascinato sul terreno. Ma analizzando quella che avrebbe dovuto essere la posizione primitiva di queste masse enormi di roccia, egli ha individuato la cicatrice originaria, vale a dire l'impronta della forma del continente nel punto di partenza, così come questa si era formata quando la lava sottostante era fuoriuscita dai fondi marini lasciati liberi una volta che i continenti si erano spostati. Evidentemente la lava incandescente ma pastosa e quindi lenta a risalire in superficie, compressa come era anche dalla pressione del mare sovrastante, a contatto con l'acqua fredda dell'oceano si raffreddò e si solidificò pressoché immediatamente, bloccando così il processo di fuoriuscita, ma lasciando appunto l'impronta con i contorni lavici di quella che era stata la soprastante massa continentale primitiva. A questo punto, voi che leggete, non riuscite forse a comprendere bene e vi starete domandando cosa c'entri tutto questo discorso con il titolo di questo articolo. Lo scoprirete nella prossima seconda puntata.